L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. Mercoledì con, come al solito, tante trattative di mercato di cui parlare, tante cose di cui parlare. Ormai la partenza di Milinkovic-Savic per l'Arabia Saudita è una realtà, ma aggiungiamo anche che cominciano ad arrivare le prime note stonate o le prime frenate dal mercato arabo, che evidentemente sta un po' andando oltre, perché andiamo a darvi questa notizia che è arrivata poco fa anche nella nostra redazione. La FIFA per adesso ha bloccato temporaneamente il mercato del Al-Nassr, il club che ricorderete ha ingaggiato Cristiano Ronaldo e di recente ha ingaggiato Marcelo Brozovic dall'Inter. Mercato bloccato, quindi evidentemente anche l'UEFA finalmente si sveglia e dice sì, però c'è qualcosa che non quadra, e vediamo se questo mercato sarà ancora tra virgolette inquinato dai soldi che arrivano dai sauditi e insomma le varie valutazioni che vengono fatte dalle squadre italiane possano passare anche per quello che saranno delle decisioni che eventualmente prenderà la FIFA. Mercato in entrata per tanti club italiani, ma anche in uscita, quindi guarderemo un po' tutto quello che succede e di quelle che saranno le possibili movimenti di mercato. Intanto c'è anche da dire che cominciati i primi ritiri delle squadre di Serie A, ne abbiamo a lungo parlato: la Roma, la Juventus, il Milan, l'Inter, l'Atalanta, sono praticamente ormai tutte quante al lavoro, quindi seguiremo anche pian piano nei ritiri tutto quello che succede. Buongiorno da Vincenzo Malangio, buongiorno da Federico Rossi in cabina di regia, buongiorno oggi a Fabrizio Conciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, bentrovati a tutti.
Allora Fabrizio, io intanto ti chiedo di darmi anche il tuo parere, che tanto lo sto chiedendo a tutti i nostri opinionisti ed editorialisti della mattina, su quello che è di fatto una realtà sulla quale ci stiamo confrontando, cioè l'Arabia Saudita, i suoi soldi, i suoi investimenti che vanno a evidentemente condizionare anche i mercati, che portano via campioni, che condizionano scelte, che stravolgono strategie. E poi, visto che ti stavamo chiamando, ti vado a dare anche questo aggiornamento che ci è arrivato poco fa e che voglio condividere insieme a te, cioè che la FIFA ha bloccato temporaneamente il mercato dell'Al-Nassr, la squadra che ha ingaggiato Cristiano Ronaldo e che adesso ha ingaggiato Marcelo Brozovic, perché evidentemente ci sono movimenti eccessivi di acquisti, quindi magari la FIFA potrebbe anche attivarsi e potrebbe cambiare ulteriormente un po' le questioni sul mercato. Intanto, qual è il tuo giudizio su questa nuova tendenza, ecco, di mercato?
Vabbè, per quanto riguarda l'ultima notizia ti do anch'io un aggiornamento. Si parla di 426.000 euro non dati all'estero.
Ah, ecco, quindi
È una quisquiglia, nel senso che 4 secondi risolveranno il problema. Esatto,
un caffè.
Ma guarda, stamattina sto discutendo con un po' di persone per il mio editoriale in cui ho detto quello che penso, ovvero che gli arabi hanno soffiato di via ad Andrea Agnelli, perché hanno fatto la Superlega.
Esatto.
Hanno fatto la Superlega in Arabia, con i loro club, quindi non dovendo neanche dover convincere i grandi club europei a entrare. Ma ci sono fatti la Superlega, hanno i soldi per gestirla come vogliono, nessuno è in grado di fermarli, né FIFA né UEFA, anche perché insomma dopo il mondiale in Qatar sarebbe impossibile pensare che Infantino e Seferin diano conto al, diciamo così, mondo arabo-asiatico. E quindi è molto semplice, il calcio non è più nostro, o almeno tende a non essere più nostro. Bisogna solo capire quanto reggerà questo modo di fare calcio. Cioè, nel senso, io mi prendo tutti i campioni che posso, faccio una Superlega araba che interessa non solo al mondo arabo, ma a tutto il continente, a tutto il globo, scusami. E sono in grado di gestirlo, tutto questo nuovo interesse, tutta questa capacità di sorprendere i media, perché a questo punto dovrai sempre mantenere questa linea, ovvero nessun club europeo accetterà mai che un club arabo, o in questo caso il fondo sovrano PIF, paghi un giocatore poco. Quindi io sono solo curioso di capire quanto la Saudi Pro League riuscirà a gestire questo movimento di soldi che è molto molto elevato, e quindi tutti si aspettano ormai che il calcio arabo sia così. Staremo a vedere. In passato ci hanno provato gli americani, ci hanno provato i cinesi e gli è andata male. Gli arabi mi sembrano più convinti, vediamo quanto dura, e soprattutto, ripeto, sono curioso di capire quanto riusciranno a gestire questa Superlega.
A proposito di Superlega e di Andrea Agnelli, come dicevi tu, ricordiamo che la giornata di ieri è stata importante perché Agnelli si accoda a Giraudo, che il cui diciamo intento è antecedente, ricorda il 2006 naturalmente, ha sostanzialmente Andrea Agnelli, l'ex presidente della Juventus, rinunciato alla richiesta di sospensiva dei 24 mesi di inibizione combinati dalla giustizia sportiva per la questione plusvalenze. Si era parlato in un primo momento anche di una decisione arrivata con in seguito di un accordo con la FIGC, invece la Federcalcio poi si è affrettata a smentire un po' questa notizia e Agnelli avrebbe rinunciato alla sospensiva in cambio della garanzia di una rapida discussione nel merito. Viene chiesta di fatto una valutazione, e questo è un aspetto importante perché è la stessa valutazione che è stata chiesta anche da Giraudo, di compatibilità dell'ordinamento di giustizia sportiva con la normativa dell'Unione Europea. Cioè, di fatto, se questa compatibilità dovesse portare a l'organo europeo a dire no, un momento, ci si è mossi in maniera poco legittima, ecco che Andrea Agnelli e prima ancora Antonio Giraudo potrebbero far cadere il sistema della giustizia sportiva in Italia. Quindi quella battaglia che non ha voluto fare la Juventus accordandosi con quel famoso patteggiamento, che però era rito 128, è portato avanti da invece Andrea Agnelli, che ha voluto andare avanti per la sua strada seguendo le orme di Giraudo, col quale è cresciuto anche quando era piccolo nella Juventus dello zio, e potrebbe andare a fare questo muro contro muro. Secondo te questa è una cosa che è un po' sottovalutata in questi giorni e potrebbe portare a uno scombussolamento totale della giustizia sportiva in Italia?
Beh, sicuramente. Il fatto che sia sottovalutata non mi sorprende, no? Perché comunque si tende a cercare di non dare troppo spazio quando sono altre persone a chiedere visibilità. Sì, potrebbe portare a uno stravolgimento importante del sistema calcio, almeno per come è gestito in questo momento. Siamo sempre lì, serviva molta più chiarezza prima, e adesso rincorrere non è mai facile. Credo che ci saranno delle novità importanti, però come sempre dobbiamo attendere, perché siamo stati sorpresi così tante volte che è difficile fare una previsione, soprattutto quando si parla di giustizia sportiva, di tribunali, di aule. Quindi stiamo a vedere, però indubbiamente potrebbe portare a uno scossone per come siamo abituati a intendere la giustizia sportiva.
Andiamo invece adesso in casa Milan nella giornata di Pulisic, presente alla Madonnina per le visite mediche. Le prime parole sono molto felice, voglio vincere. Vabbè, le classiche prime parole che si dicono, che insomma ci danno relativi spunti di riflessione. Però è anche la giornata di Reinders con l'olandese. I rossoneri vogliono chiudere in fretta, anche il giocatore ormai spinge e dice di no a tutte le altre offerte, e tutto ciò si andrebbe ad aggiungere all'arrivo di Loftus-Cheek e di Sportiello. Che mercato è quello che sta venendo fuori dal Milan? Te lo chiedo anche a te, e ti chiedo cosa manca ancora, detto che lo stesso Pioli ha detto ci manca ancora qualcosa in questa squadra.
Allora, è un mercato intrigante, cioè, nel senso, vedo tanti tifosi rossoneri preoccupati perché la partenza di Tonali, l'addio forzato di Maldini. Io credo invece che comunque vada è un Milan intrigante, perché mi sembra che la nuova dirigenza, diciamo così, stia cercando di acquistare giocatori funzionali ad un nuovo modo di pensare calcio. Pioli sta iniziando a modificare il modulo, ci sono giocatori sia forti fisicamente come Loftus-Cheek, sia in grado di saltare l'uomo come Pulisic. Non lo so, io voglio dare fiducia a questo mercato. Chiaramente manca centravanti, perché Pulisic sicuramente può dare una grossa mano, ma è più l'erede o il sostituto di Brian Diaz, quindi indubbiamente manca il centravanti, che è un po' il problema di tante squadre, non solo italiane. perché di centravanti forti ce ne sono pochi e costano un salasso, e non tutti i club europei sono finanziati dal fondo sovrano PIF. Quindi sono molto curioso di capire poi alla fine i grandi club, compreso il Milan, chi prenderanno per l'attacco.
Esatto, che poi ci sono dei nomi che stanno girando, c'è per esempio quello di Scamacca, che vorrebbe la Roma sembra molto interessata, ha cominciato a circolare ieri ancora una volta anche vicino a casa Juventus, però nel frattempo c'è il Corriere dello Sport, credo che stia portando avanti questa crociata di Lukaku vicino alla Juventus, o che interessa la Juventus, però una cosa è certa, il Chelsea, che è stufo di tenere in mano la situazione, Lukaku che non vuole più andare al Chelsea, però Pochettino vuole sapere, avere una risposta il più in fretta possibile, l'Inter temporeggia perché i soldi non ce li ha, e nel frattempo il Chelsea, sapendo dell'interessamento del Paris Saint-Germain per Vlahovic, Paris Saint-Germain che però mette davanti la possibilità di andare a Osimhen laddove la trattativa fosse possibile, ecco che il Chelsea ha provato, o starebbe provando, usiamo il condizionale che è meglio, una controffensiva proponendo Lukaku alla Juventus per Vlahovic, e valutando lo stesso Lukaku 40 milioni, quindi poi aggiungendo immagino un cash vicino. C'è la missione londinese in questo momento di Giuntoli, che è andata a Londra per andare a parlare anche un po' di quelle che sono altre cessioni, anche quella per esempio di Zaccaria al West Ham. È un'ipotesi che ti intrigherebbe, che vedi possibile, o che credi sia più un modo per stanare l'Inter?
Beh, Lukaku è un giocatore che, se sta bene fisicamente, fa la differenza, no? Immaginiamolo in una squadra come la Juventus e con un allenatore come Allegri, che diciamo così gioca in maniera molto particolare, ovvero pensando molto alla difesa, e poi là davanti qualcosa accadrà. Con Lukaku qualcosa accade, perché ripeto, quando sta bene fisicamente è devastante, quindi mi piacerebbe sicuramente vedere Lukaku alla Juventus. Il problema è che Lukaku mi sembra che si sia espresso più volte sulla sua volontà di giocare solo con la maglia nerazzurra. È vero che tutto può accadere, però Lukaku Juventus in questo momento stona un po' in relazione alle dichiarazioni del belga. Siamo sempre lì. Lukaku a me piace molto, ma deve arrivare determinato e voglioso e convinto, se no non avrebbe senso. Vlahovic, il mio pensiero è noto da tempo, potenziale campione, però con molti limiti. Limiti dovuti all'età, ma limiti anche dovuti al suo modo di intendere il calcio, che secondo me non è adatto alla Juventus. L'abbiamo detto tante volte, no? Se non segna si innervosisce, è un giocatore che ogni partita per lui è una finale, ma nel senso sbagliato del termine. Ci mette troppi carichi sopra alla partita, non gioca sereno. Quindi se mi stai chiedendo tra Lukaku e Vlahovic chi prenderei, tutta la vita Lukaku.
Intanto vi diamo anche quest'altro aggiornamento che ci raccontano, e vado anche in questo caso a citare Nicolò Schira, che credo sia stato il primo a raccontarlo poco fa, quindi lo salutiamo in questa intervista. Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato Ricky Massara per il ruolo di direttore sportivo. L'ex dirigente Milan e Roma ha dato la sua disponibilità a entrare a Napoli, chiede un contratto di 2 anni, ci sono delle riflessioni in corso. Questo sarebbe sicuramente un ottimo colpo, no? Per esempio di De Laurentiis.
Ma sì, ma sarà un professionista vero, molto abile, molto capace anche nelle trattative, quindi massima stima per Massara, e sarei molto contento se dovesse andare a una piazza importante come Napoli.
Quindi vediamo un po' se effettivamente la questione sarà presa in considerazione, e questo parlerebbe molto chiaro, racconterebbe molto chiaramente il fatto che evidentemente davanti a delle offerte importanti che arriveranno per alcuni gioielli del Napoli, la necessità eventualmente di sostituirli in maniera adeguata, è vero che il Napoli ha comunque degli osservatori importanti, Fabrizio, però a perdere Giuntoli è una perdita comunque importante per il club azzurro, che poi ci vuole quello che ti fa la trattativa, quello che ti dice la possibilità di fare un'operazione oppure no, quello che la sa anche trattare, quello che sa gestire totalmente questa questione, altrimenti è un buco che rischia di inghiottire le strategie di mercato di un club, no? Quando va via un direttore sportivo di quella portata.
Ma in una squadra ci vuole sempre un capitano, no? Un leader che nei momenti caldi prende decisioni difficili. è giunto, lo è stato per il Napoli e Massara potrebbe esserlo per il Napoli del futuro. Quindi io credo che Giuntoli abbia perso molto andando via da Napoli, ma abbia acquistato una grande sfida per la sua carriera arrivando alla Juventus, e stesso discorso per il Napoli, ha perso molto con l'addio di Giuntoli, ma sicuramente sarebbe una grande sfida affidarsi a un professionista come Massara.
Torniamo e restiamo in casa Milan, poi ti faccio ascoltare anche un pochettino di note audio, dovrebbe essere arrivata anche qualche nota audio che voglio condividere con te oltre un po' ai messaggi, perché nel frattempo il Milan, ieri ne parlavamo ampiamente, no, dell'interesse verso Isaksen, giocatore del Midtjylland, Gustav Isaksen, l'ala danese, sarebbe entusiasta di unirsi al Milan dopo l'interessamento del Milan per il suo ingaggio. Dovrebbe esserci un colloquio diretto in questi giorni tra i rossoneri e appunto il Midtjylland, e questa settimana potrebbe anche esserci la fumata bianca. Un giocatore che io onestamente ieri ho raccontato che non conosco, quindi non saprei dire, non so se tu lo conosci, cioè l'ho visto pochissimo quando ha incrociato per esempio la partita contro la Lazio, quindi l'ho visto pochissimo. È un giocatore che ti potrebbe piacere e continua ad affascinarti il mercato del Milan, anche tenendo in considerazione questi altri colpi?
Ma sono andato un pochettino a informarmi, perché onestamente anch'io sono stato sorpreso dal nome. Sembra un giocatore ben strutturato e sicuramente funzionale, come dicevo prima, al gioco del Milan. Però siamo sempre lì, sono un po' delle scommesse alcuni giocatori che sta scegliendo il Milan. Fatta eccezione per Pulisic, che secondo me non è una scommessa ma è un gran giocatore, gli altri sono delle scommesse. Se il risultato sarà positivo, ovvero se faranno la loro parte nel Milan, beh, complimenti alla dirigenza. Se invece stoneranno, allora è ovvio che arriveranno delle critiche, perché un conto è vedere un giocatore di cui si sa poco nel proprio club con un certo tipo di pressione, un conto è pensarlo a San Siro con la maglia del Milan. È una banalità, ma è una sacrosanta verità. Quindi non è facile reggere la maglia del Milan, e quindi spero che questi buoni giocatori abbiano anche tanta personalità, perché serve quella per fare bene a San Siro con la maglia del Milan.
Andiamoci a sentire la nota audio, vai Federico Rossi.
Buongiorno Vincenzo, Rosolino Fossano. Ciao Rosolino. Scusami se non sono intervenuto in questi giorni.
No, figurati.
Mi fai una panoramica sul mercato del Milan? Io per ora sto preparando il matrimonio. Un saluto da Rosolino da Fossano e da Adriana. Ciao.
Ciao.
Oh, vedi, anche la signora Fossano, Fossano è una località, la signora Rosolino ci ascolta, e so che Rosolino la sottopone a questa tortura di ascoltare le nostre riflessioni sul Milan. Rosolino, penso che ti abbiamo anticipato e ti abbiamo detto tutto, ti facciamo intanto gli auguri per l'imminente nozze, no? Tu a quanti anni di matrimonio stai, Fabrizio?
Ah, ma che domanda impegnativa, adesso se sbaglio sono un uomo finito.
Tanto allora, ci ascolta?
Caro mio, sono 19.
19, perfetto, vedi ragazzi, Fabrizio Concilore è un uomo d'altri tempi.
Sì, sono giusti, sì. Sono andato a controllare al volo, l'ho beccata.
Dove sei andato a controllarla questa cosa qui?
Davanti al computer ho alcuni momenti importanti della mia vita e mi sono segnato un matrimonio, perché ogni tanto salta fuori. Allora è meglio non fare errori.
La gocciolina di sudore, cioè tu... Però che, ragazzi, questo
è... sono congelato di colpo.
Però vedete, vi ho fatto vedere come lavora un giornalista. Non si è perso d'animo, sapeva dove andare, esatto, a cercare, si era trovato il salvagente, l'ha preso, si è, esatto, tuffato a mare e non è affondato. Bravo Fabrizio.
Con nonchalance ho buttato lì la data, capito?
Sì, anche dicendo, ma io ogni anno aspetto questa data per celebrarla con cene luculliane, esatto, e brindisi, esatto, scintillanti. Detto questo, Fabrizio, andiamo in casa Inter invece, perché tanto l'arrivo di Bisek, oggi ci saranno le visite mediche, si attendono notizie su Lukaku. L'Inter è andata anche su Samardžić, giocatore che piace anche alla Juventus, che sta monitorando anche l'altro Thuram, non Marcus, e quindi sta cercando un pochettino l'Inter di intanto ristrutturarsi dal punto di vista del mercato, con ormai la trattativa di Andrea Onana al Manchester United che sembra ormai vicinissima, l'accordo è praticamente totale, insomma l'Inter tra cessioni e acquisti sta cercando di organizzare la squadra del prossimo anno, pensando anche a Medide Miral come difensore centrale, dopo che sappiamo c'è stata la partenza di Skriniar. Resta il nodo Romero Lukaku, però il mercato dell'Inter è quello, quindi quello di Marotta, è un mercato che, come vedi, come giudichi per adesso?
Beh ragazzi, hanno preso Frattesi. Cioè, secondo me l'Inter con Frattesi ha fatto un colpo eccezionale. Ha delle potenzialità questo ragazzo che probabilmente neanche lui comprende fino in fondo. Ha fatto un salto di qualità impressionante negli ultimi due anni. Ha segnato 11 gol, sa far tutto, non smette mai di correre, ha grande qualità, ha grandi istinti. Cioè, il colpo Frattesi, secondo me, è uno dei migliori colpi degli ultimi anni. E ne sono abbastanza convinto, cioè, sono veramente certo che Frattesi farà la differenza con la maglia dell'Inter. Per il resto tutto ruota intorno a Lukaku. Se dovesse tornare Lukaku, è chiaro che, attenzione, Lukaku ultima fase del campionato, non l'ectoplasma visto nella prima fase, anche per questioni legate al suo fisico. Però il vero Lukaku cambia la faccia dell'Inter. Quindi direi che l'Inter si sta muovendo bene nonostante molte difficoltà a livello economico. E come sempre qua viene fuori la magia, perché secondo me di magia si tratta, di Marotta. Perché alla fine con tanti limiti, con tanti paletti, con difficoltà oggettive, riesce sempre a mettere, ad allestire una rosa molto competitiva, quindi la mano di Marotta si vede, ma si è sempre vista.
La mano di Giuntoli la comincia a vedere?
No, ci vuole tempo, infatti non ho fretta, non ho intenzione neanche di
giudicare.
Non voglio mettere fretta a Giuntoli, perché sono convinto che quando arrivi in una realtà come la Juventus, soprattutto se sei una persona intelligente come è Giuntoli, prima osservi, poi comincia a farti delle idee e poi agisci. Certo, arriva in un momento in cui bisogna correre, non c'è molto tempo per ragionare, però ha firmato per 5 anni, quindi credo che stia lavorando certamente per il presente, ma anche per il futuro. Quindi ci andrei piano a giudicare Giuntoli. Vediamo che cosa fa, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Io sono molto curioso di capire cosa farà con Vlahovic, perché quella è già una prima mossa importante. Dai fiducia a Vlahovic, quindi vuol dire che sei convinto che sia l'attaccante giusto per la Juve, o decidi di cambiare subito? Quindi già quello è una prima cartina di tornasole che ci dirà molto del progetto di Giuntoli alla Juventus.
Guarda, ti do un altro spunto di riflessione, così parliamo in conclusione anche di un altro caso in casa Juventus, che è quello di Paul Pogba. Ti dico che, adesso te la vado anche a leggere così come me l'hanno girata, per farti capire anche un pochettino qual è la situazione in casa Juventus. In realtà l'abbiamo raccontato già da un po' di tempo, adesso ne abbiamo avuto anche una conferma. Detto che vabbè, sta impazzendo il computer, quindi vado a memoria e ti dico direttamente a memoria qual è la notizia che mi hanno dato. L'appuntamento domani per Paul Pogba negli uffici di Cristiano Giuntoli, che rappresenta in questo momento la Juventus anche a livello dirigenziale, non hanno gradito quei famosi video girati a Jeddah in cui lui parlava di un possibile approdo un domani nell'Alial, non oggi diceva lui, ma domani chissà, cosa che non ha gradito per niente alla Juventus. Ieri peraltro il volto triste, anche un po' corrucciato, di Paul Pogba, pure quando è andato a filmare gli autografi, dimostrava che non c'è proprio un clima sereno. E domani l'appuntamento con Paul Pogba potrebbe vedere presente anche Raffaella Pimenta, che rappresenta appunto il giocatore. Ti aspetti un colpo di scena, un rilancio dall'Arabia Saudita e quindi una partenza di Paul Pogba, e soprattutto questa presa di posizione forte di Giuntoli è un segnale di qualcosa che cambia nella Juventus con l'arrivo dell'ex direttore sportivo del Napoli?
Guarda, sarà l'argomento dell'editoriale che uscirà domani su tutto Juve. Pogba è in debito con la Juve. lo ripeto, Pogba è in debito con la Juve e non si può permettere di andare via, perché sarebbe un affronto a chi non gli ha voltato le spalle nonostante una stagione delirante, ma non solo per questioni oggettive come gli infortuni, ma per le scelte che ha fatto Pogba. Pensiamo all'operazione al ginocchio rallentata per poter andare al mondiale, pensiamo a tutte le paturnie che ha avuto durante la sua stagione e tutti i problemi che ha portato anche dentro alla squadra. Eppure la maggior parte del popolo bianconero non gli ha voltato le spalle. Quelle poche volte che lo si è visto in campo, sprazzi di partita, tutti hanno sostenuto Paul Pogba. Quindi, ma lo dico chiaramente, Pogba non può ma neanche prendere in considerazione l'idea di andare via, perché secondo me sarebbe veramente un affronto a chi gli ha dato non una seconda chance, gli ha dato una terza, una quarta, una quinta, una sesta, e si aspetta, secondo me giustamente, che il prossimo anno Pogba sia l'anima della Juventus. Quindi non solo sarei sorpreso se dovesse andare via, ma sarei veramente arrabbiato. deluso, perché allora probabilmente quel tanto decantato cuore del campione non c'è. Io capisco che Pogba è un uomo da 59,2 milioni di follower su Instagram, capisco che è ormai una star globale, capisco tutto, però devi anche saper riconoscere il fatto che un club, la Juventus, un popolo, quello juventino, ti sta aspettando. E se tu vai via adesso, beh signori, io non so, è vero che nel calcio la riconoscenza non esiste, però sarebbe un affronto pesante, molto pesante.
Ok, però prima di salutarti io ti faccio mettere nei panni di Giuntoli, ok? Sai qual è stata la gestione anche sua di Paul Pogba l'anno scorso? Sai che sono praticamente 2 anni che non gioca, sai che porta a bilancio un costo di 8 milioni e passa, sai che ultimamente con i social non è che si sia comportato in maniera impeccabile, sai che sicuramente deve farsi perdonare, ma sai anche che quando a un certo punto aveva recuperato e finalmente poteva giocare, entra in campo e si fa male subito di nuovo ed esce dopo neanche il primo tempo giocato, e sai che magari puoi tra virgolette pulire quello che è successo prima del tuo arrivo. Non ti fai tentare neanche un po' dall'ipotesi di dire ok, accetto la partenza di Pogba, faccio una plusvalenza, che tanto qualunque cosa mi offrono è una plusvalenza, ovviamente mi devono pagare quello che andrei a perdere col decreto crescita non essendosi realizzato eventualmente il secondo anno di contratto, e ricostruisco totalmente il centrocampo. Non ti fai stuzzicare?
No, non mi faccio stuzzicare, perché come dicevo poc'anzi io credo, non voglio sottostimare il cuore di un campione. E secondo me Pogba è l'uomo più forte che abbiamo a livello tecnico nella Juventus, e quindi mi aspetto che Pogba faccia il campione, cioè piuttosto sacrifico qualcun altro, Vlahovic, Chiesa, o ovviamente non i giovani, ma qualcun altro qualsiasi della rosa, però io Pogba lo voglio vedere in campo con la maglia della Juve. Certo, lo so che rischio molto, so perfettamente che la sua struttura fisica è a rischio, però ripeto, sono troppo convinto che Pogba abbia ancora qualcosa da dare di importante nel calcio che conta, e deve farlo con la maglia della Juve, poi certo con il se e ma non si va da nessuna parte, però io credo ancora in Pogba, e quindi spero che la Juventus non riceva brutte sorprese e che Pogba stia bene fisicamente per dimostrare tutto quello che sa fare, cioè che è un top player.
Fabrizio, grazie. Fabrizio Ponciroli, grazie come sempre per essere stato con noi. Ci ritroviamo venerdì della prossima settimana. Oggi abbiamo anticipato a mercoledì. Ma a proposito, ma quando è che va in ferie?
Anche questo mai, sono in pieno trasloco, quindi sono a casa.
È vero, infatti poi appena avrai finalmente completato il trasloco vogliamo tornare a vederti, così ci mostri anche casa nuova.
Esatto, bravo, bravo.
Dopo
è
che
una grande sorpresa, te lo dico.
Attenzione, sono curioso adesso, quando è che possiamo cominciare a vedere casa tua?
Dammi un 15 giorni e poi dovrei essere in buone mani.
È finito un incubo, perché voi dovete sapere che la casa gli doveva essere consegnata, è stata consegnata un attimino in ritardo, quando lui aveva già dovuto abbandonare la casa di prima. Quindi è stato chiuso, perciò non lo vedete, è stato chiuso per diversi mesi in uno sgabuzzino 10x2 con tutta la famiglia e tutti i bagagli. Quindi buona nuova vita, Fabrizio. Ci troviamo la settimana prossima. Ciao Fabri, grazie.
Ciao.
Tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web facciamo un po' il punto sul mercato, ma soprattutto tra pochissimo vi faccio fare il punto del mercato da casa Juventus, da Simone Di Noi, che ci ha mandato un contributo video. Quindi il tempo di rientrare, ce lo guardiamo, andiamo in casa Tutto Mercato Web, ultime, cioè ancora tante domande sul mercato che potete anche girarmi, e poi si avvicina il momento di Raffaele Garinella, con il quale parleremo delle strategie dell'Inter e di questa situazione Lukaku che lascia qualche perplessità, poi scopriremo perché. A tra pochissimo.